La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci, pronti a partire con la Juve del lunedì 23 febbraio 2026 alle 14.05. Luigi Schiffo per servirvi, Cristian e altri in regia, poi si alterneranno nel corso della puntata. Ovviamente, come sempre, fare i puntati sulla partita giocata dalla Juve o non giocata, a seconda dei punti di vista, con il Como, ma già uno sguardo anche a quello che succederà, perché questa settimana giallorossa, prima al Galatasaray e poi la trasferta all'Olimpico con la Roma, due partite delicatissime. Col Galatasaray direi che si gioca per dovere di firma, salvo miracoli, congiunture astrali o cose del genere, in cui la Juve deve sostanzialmente recuperare un po' di fiducia, magari vincendola, a prescindere dal discorso qualificazione, e rimettendosi in piedi dopo le tre sconfitte consecutive, che hanno visto, dal mio punto di vista, tre tempi ben giocati contro l'Inter e contro il Galatasaray e tre tempi disastrosi contro il Galatasaray e poi due con il Como. Filo conduttore che unisce quelle cose fatte, i tempi fatti bene e i tempi fatti male, i clamorosi errori individuali che spianano la strada alle segnature altrui e anche in questo caso alle vittorie altrui. Lasciamo perdere gli errori arbitrali, ne abbiamo già parlato tante volte, soprattutto nella partita con l'Inter, che è venuta dopo la partita con la Lazio, che è venuta dopo la partita con l'Atalanta, e anche lì una tripletta, diciamo così, di errori arbitrali o decisioni arbitrali più che discutibili, che secondo me ha segnato anche moralmente la squadra, che non è attrezzata psicologicamente per resistere a certi urti. Ecco, questa è una squadra fragile da questo punto di vista. Spalletti ha fatto qualcosa nel periodo in cui le partite sono state un po' più distanziate, o ci sono state almeno alternanza di avversari di primo livello e avversari di medio-bassa classifica, allora così un po' più di respiro. Quando hai avuto tutte queste partite ravvicinate, tutte con avversari di prima fascia, compreso il Como, che comunque va considerato nell'ambito di quelle che possono lottare per il quarto posto, e allora succede quel patatrac e, ripeto, gli errori individuali. Questa è una cosa che non si spiega. Sentivo nel dopopartita di Sky, insomma, alcune riflessioni sui gol presi dalla Juve. La Juve ha preso gol in 24 partite dall'inizio dell'anno, ben 18 di questi 24 partite hanno visto il gol al primo tiro in porta. Cioè, la Juve 18 volte questa stagione ha preso gol al primo tiro in porta. E tu dici, vabbè, sfortunata, ha sempre tirato all'incrocio. Eh no, non è proprio così, perché diciamo che di questi 18 gol presi al primo tiro in porta, soltanto 7-8 erano reali occasioni da gol, il che significa che le altre 10 sono regali belli e buoni o del portiere o di qualche difensore che ha passato la palla all'avversario invece che al compagno. A volte le due cose sono andate anche di pari passo, e quando tu fai questa molle di errori, che può essere legata alla qualità dei giocatori senza dubbio, ma soprattutto credo a un discorso psicologico, perché penso che qualunque giocatore di Serie A sappia fare il passaggio giusto nella direzione giusta, e se prende la decisione sbagliata è perché c'è qualcosa a livello di testa che non funziona, non a livello tecnico. E lì bisogna capire se questo discorso che ha fatto Spalletti in questi giorni, insomma oggi la squadra è a riposo, alla squadra cercando di motivare i giocatori a riprendere la marcia, che comunque col 3-0 del Napoli al Napoli sembrava essere arrivata all'apice, in realtà è stata l'inizio della fine quella partita lì, perché poi sono arrivate tutta una serie di debacle. E ripeto, soprattutto una sequenza di partite in cui la Juve ha sempre preso gol, ha sempre preso più gol nella stessa partita e ha compiuto errori madornali. Su questo assolutamente bisogna lavorare, perché adesso dopo queste due partite ravvicinate possono segnare la stagione anche in campionato, perché se perdi con la Roma rischi di trovarti a meno 7 dal quarto posto. Poi è vero che mancano ancora 11 partite, però insomma inizia a diventare una rincorsa molto difficile anche quella, quindi sarebbe bene, diciamo, lasciamo perdere il discorso Galatasaray, così rispondo anche a chi mi scrive su Twitch, a Gigi, anche lui si chiama, se ci credo nel recupero contro Galatasaray. No, non ci credo, felice di sbagliarmi, nel senso che comunque i grandi recuperi della Juve in Coppa, pensiamo a quello con l'Atletico Madrid o anche quello con Real Madrid a Madrid, che poi è stato vanificato da un rigore all'ultimo secondo, sono stati firmati da grandi giocatori. Questa squadra obiettivamente grandi giocatori non ne ha. Tra l'altro Yıldız e Bremer sono entrambi in dubbio per mercoledì, non sono al meglio, Thuram non è al meglio, insomma i giocatori più forti in questo momento o non ci sono o non sono al meglio. Resta il problema che comunque togli Di Gregorio, metti Perin, che fino adesso non è che abbia dimostrato di essere il miglior Perin, ecco, diciamo così. E poi sei sempre senza centravanti. Se tu guardi le prime quattro della classe, hanno tutte un centravanti serio che fa cose importanti, fisicamente dotato. La Roma se l'è comprata a gennaio, ha già segnato praticamente più di Openda e David messi insieme, e quindi lì paghi dazio, non c'è niente da fare, specie in partite secche come quella con il Galatasaray. E quindi no, non ci credo più di tanto. La Juve non deve perdere a Roma, questo no, perché poi inizia un periodo diverso dal 2 marzo. Intanto dovrebbe riaggregarsi al gruppo Vlahovic, che secondo me serve come il pane in questo finale di stagione. E poi, considerato che probabilmente ci sarà l'uscita dalla Champions, la Juve avrà modo di giocare una volta alla settimana, praticamente fino a fine campionato, e questo secondo me aiuterà Spalletti a rimettere in sesto la baracca. L'importante è non ricominciare tutto da meno 7, perché lì sarebbe davvero davvero complicata la vicenda. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Eccomi qui. Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, qui passano gli allenatori, passano i mesi, e poi dopo un po', tac, si chiude il ciclo e si ricomincia con gli stessi discorsi. Un anno fa, praticamente a marzo del 2025, è arrivata l'ultima sconfitta in casa, quella con l'Atalanta, sempre di quelle zone là, è arrivato il Como, dopo quasi un anno, tre allenatori dopo, e la Juve ha perso di nuovo in casa. E come quella volta lì, anche questa volta c'è la sensazione di una sconfitta, che vuol dire, ok, speriamo nel miracolo del quarto posto, insomma.
Sì, una brutta sconfitta, quella contro il Como, brutta anche per come è giunta, insomma, una Juve quasi impotente, no? Di fronte a un avversario che ha dominato la partita non perché ha attaccato, ma semplicemente difendendosi con ordine, palleggiando, e la Juve non ha quasi mai dato l'impressione di poter mettere sotto questo Como, ecco. Anche qualche episodio è stato gestito male, il pallonetto di Openda su tutti, lì magari la partita ti poteva forse...
Lì facevi 1-1 almeno, diciamo, che sì. Poi vediamo come va a finire.
Invece Openda ha dimostrato una volta di più che con la testa non si è inserito in questa squadra, e il resto della squadra in un momento di grave crisi mentale. Come ha detto Spalletti, non c'è più entusiasmo, non c'è più convinzione. Quando è così, una squadra che già non è fortissima va in grandissima difficoltà. E purtroppo questo è un momento veramente il più critico di tutti, anche perché non sai a quale appiglio attaccarti. Adesso poi ti arriva subito la partita con Galatasaray, poi Roma. In un momento così la situazione è veramente oltre il difficile, e non so sinceramente Spalletti come possa fare.
Infatti il problema è questo, nel senso che dando per perso il Galatasaray, diciamo, poi ripeto, miracoli, le cose, per carità, uno può sempre metterle in conto, ma razionalmente, dando per persa la Champions, io credo che anche giocatori a metà servizio come Yıldız, Bremer e magari qualcun altro vengano tenuti fuori, anche se è assurdo dirlo in una partita di Champions, però perché la partita adesso è quella con la Roma. Dicevo prima, se tu perdi anche a Roma vai di sicuro a meno 7, e poi anche se dopo riaggiusti magari le cose, perché come dicevo prima giochi una volta alla settimana, recuperi Vlahovic eccetera eccetera, dopo anche gli altri corrono. La Roma è la squadra che nel 2025 ha fatto più punti di tutti e sta continuando comunque in una serie positiva, pur avendo cambiato allenatore. Quindi la Roma non puoi aspettarti che poi di colpo crolli, ecco, questo voglio dire.
E tra l'altro la Roma gioca, è vero che gli hanno comprato Malen, ma gioca senza quattro attaccanti, no? Le due prime punte più Dybala e Sulè, sono tutte e quattro fuori. E ieri l'ho vista la gara con la Cremonese, la Roma non ha fatto nulla di speciale, ha giocato a ritmi ridottissimi, però poi con i calci piazzati, il colpo di testa, ha vinto 3-0. E questi sono segnali, perché anche quando tu non giochi benissimo, anche quando hai dei giocatori fortissimi fuori, fortissimi intendo Dybala e Sulè, e tu continui a vincere, adesso hai agganciato anche il Napoli al terzo posto, sai, vuol dire che la stagione ti sta andando bene, al contrario purtroppo di quello che sta avvenendo la Juve,
che anche quando ha giocato bene o molto bene a volte non ha preso punti, perché ricordiamo la Lazio, una partita un po' particolare, però sicuramente il Lecce, sicuramente il Cagliari, altre partite, anche con l'Inter, insomma, ha fatto partite che poi sono state giocate, sì, in un certo modo.
Sicuramente la Juve qualche punto in più lo meritava, qualche decisione arbitrale.
Diciamo che le decisioni arbitrali pesano per 5-6 punti, così, stando bassi.
Ecco, su questo non c'è dubbio che anche gli episodi, gli arbitraggi ti sono andati contro, ma sai, quando una stagione deve andare male, ti va male tutto, no? È come nella vita.
È così, ma piove sempre sul bagnato, come si dice. Sì, anche se sugli arbitri vedo che c'è una sollevazione generale, addirittura in una stessa giornata Milan e Napoli. Cioè, io veramente vedo delle cose che voi umani... C'è un portiere che, adesso al di là di tutti gli episodi che ho visto, ma un portiere che spacca i denti a un altro giocatore, tu non dai rigore, io trovo una roba che non sta né in cielo né in terra, onestamente. Poi, per carità...
Guarda, a me quello che mi ha colpito di più, ti dico la verità, è il signor Manna, dirigente del Napoli.
Sì.
Ex che Juve. Ha fatto il diavolo a quattro anche in maniera molto sguaiata davanti alle telecamere,
usando anche parole forti, direi.
Dimenticandosi di quello che è accaduto in Genoa-Napoli.
Appunto.
Io non ho visto Manna dopo Genoa-Napoli, gara vinta da Napoli in maniera vergognosa, l'ultima azione, venire davanti alle telecamere e dire: e oggi abbiamo rubato la partita, cosa dobbiamo fare?
Oppure chiediamo scusa al Genoa, ho sbagliato.
Non ho sentito né lui né tutta la famiglia De Laurenti.
Lo so.
Quindi quando è così, questi personaggi, secondo me, fanno ridere. E più che fanno ridere, cercano di condizionare una classe arbitrale che è ridotta per mille ragioni ai minimi termini. Adesso anche il Napoli se la stanno facendo sotto, no? Hanno visto la Roma che li sta raggiungendo, Atalanta e Como, e cercano di condizionare. Però, secondo me, sono atteggiamenti vergognosi.
Che è un po' quello che è successo, diciamo così, dopo la Juve, dove non c'era neanche da discutere, perché lì c'è il primo al fallo di Højlund e poi eventualmente la trattenuta di Bremer, però piangi lì e incassi poi a Genova, per dire. Quindi,
sì, ma poi tra l'altro, scusami, ma Genova era l'ultima azione della partita.
No, poi quella giornata
qui,
lì...
a Bergamo c'era ancora tutto il tempo che l'Atalanta potesse rimontare. L'Atalanta, tra l'altro, sul campo ha strameritato la vittoria, parentesi.
Sì, sì, no, ma poi quella settimana lì, Lazio-Juve e Genoa-Napoli, cioè Juve-Lazio e Genoa-Napoli, le decisioni arbitrali spostano potenzialmente 4 punti per il a vantaggio del Napoli.
Certo.
Perché, insomma, va ricordato un po' tutto. Dopodiché è chiaro che ogni sabato e domenica, mercoledì, quando si gioca, si sta alzando un po' il tono in generale, ecco. Alla fine
perché,
quelli che sono stati più tranquilli...
Sentito, Gigi, sentono l'odore del sangue di una classe arbitrale che ormai, non so usare un termine, ormai è ridotta veramente malissimo. E quindi tutti cercano di approfittare sul cadavere della classe arbitrale. L'unica che forse non ha approfittato la Juve, che fino ad oggi, dalla prima giornata, lasciando perdere Milano con l'Inter, ha avuto solo ammazzate sui denti, punto.
No, compresa anche a Milano con l'Inter, perché no? Tra l'altro...
Sì, no, voglio dire, lasciando perdere Milano, che è una cosa talmente eclatante che non
sì,
vale
neanche
la pena ricordarlo.
Sì, ma anche Verona, non scherza, per dire. Ce ne sono tante. Anche quando ho vinto a Bologna c'erano 2 rigori, per dire. Quindi...
Eppure la Juve non ha mai fatto in maniera come Manna, così sguagliata, no? Pur avendo... diversi episodi contro.
Adesso per fortuna ho visto che per Juve Galatasaray hanno mandato quello del rigore col Nantes. Ti ricordi in Europa lì quello che para il pallone davanti alla porta e lui da fallo contro alla Juve sul colpo di testa di Bremer? Quello lì viene arbitrare Juve Galatasaray, tanto per dire, un altro che ne aveva combinato meno.
Solo per concludere, scusami Gigi, il pensiero di prima. Cioè la Juve è venuta fuori quando proprio gliel'hanno fatta in maniera troppo sporca, no? A Milano con l'Inter.
Certo.
Ma tutte le altre partite, no, che ne ha avute, no, di episodi contro, non ha mai fatto come il signor Manna ieri, no? Cioè io l'ho visto proprio dopo la partita, perché ho visto anche quella partita lì, si è presentato come fosse al bar, no? Dicendo parolacce, cioè, così proprio ormai il calcio italiano.
Sì, però poi
tu
squalificano Chiellini.
Allora fare la Juve.
Sì, no, infatti. Però poi squalificano Chiellini. Come lì, perché lì ci sono
ma
le immagini.
Mi aspetto che il signor Manna dia una squalifica piuttosto pesante.
Vedremo.
Piuttosto pesante. Secondo me invece non accadrà nulla. Nella prossima gara a Verona contro il povero Verona, il Napoli avrà un episodio arbitrale a favore, scommettiamo.
Ma è quello che diciamo dall'inizio. Anche la Lazio a un certo punto aveva scritto un comunicato lì a tutta Urbi e Torbi.
Sì,
poi...
però la Lazio in un momento talmente critico.
Sì, adesso hanno altro
cui
pensare.
Lotito ormai è sbeffeggiato da chiunque.
I tifosi non vanno più a tifare, non riempiono più lo stadio. Oh, ti giro questa considerazione di Trevisani, il commentatore di cos'è Mediaset, Trevisani mi pare, che dice: il calendario della Juve è inguardabile, qualsiasi allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari. Lo dice Trevisani, quando l'aveva detto Tudor, però ma no, la Juve non si può lamentare di queste cose, però siamo di nuovo lì. Tu guarda le
per
partite
molto meno, esatto. Per molto meno, non per battere sempre sulla stessa squadra, ma signor Antonio Conte ha rotto le scatole per settimane, per molto meno. Cioè, e la Juve invece anche qui giustamente secondo me non ha detto niente, perché questi calendari te li devi tenere se giochi le coppe europee.
Ah, se no, se no, non giochi, fai come il Milan, che è il calendario che va bene, insomma, di
oppure massa. Fai come il Napoli, che si fa cacciare fuori da tutto, arriva trentesimo in Champions League, si fa cacciare in Coppa Italia, gioca solo il campionato e rompe le scatole lo stesso.
Quello è, capito? Dopodiché che ci sia, diciamo, una congiuntura favorevole per dire per l'Inter quando le partite di Champions, è un po' meno favorevole per la Juve, questo è abbastanza palese, sì. Però probabilmente l'algoritmo, non voglio dire niente, per carità. Poi bisognerebbe vedere, ribadisco, il sorteggio in diretta, sì, ma voglio vedere anche in diretta quando impostano l'algoritmo, perché mi interesserebbe capire i criteri che vengono inseriti, esatto,
gli input dell'algoritmo.
Eh sì, perché poi l'algoritmo elabora, ma tu gli hai detto che cosa doveva fare, insomma, non è che siamo proprio tutti pazzi qua, che non capiamo niente di
assolutamente
niente.
Assolutamente.
Oh, senti, tu come ti spieghi questa statistica che ricordavo prima? Su 24 partite in cui la Juve prende gol, 18 al primo tiro in porta. E di questi 18, almeno 10 immotivati, cioè proprio errori individuali o del portiere o dei difensori.
Un po' di sfiga c'è, ma soprattutto c'è una squadra, come ti dicevo prima, che molte volte è apparsa troppo fragile caratterialmente, che ti commette degli errori gratuiti. Un portiere che secondo me lì è l'unico errore vero che ha fatto Spalletti in questo periodo, un portiere che doveva già essere sostituito, Gigi, perché, ma non perché è scarso Di Gregorio, ma perché in un momento psicofisico devastante, e l'hai visto nuovamente contro il Como nel primo gol, ma nel secondo, che comunque non è colpa sua, ma nel secondo io ho visto dallo stadio che lui non sapeva se uscire o meno, se stare in porta, fare un passo in più, un passo in meno, e questo ti dimostra che non è sereno, che poi il secondo gol non è colpa sua, ma anche lì era incerto sul cosa fare, e quindi metti insieme tutte queste cose, è anche un po' di sfiga, e ti trovi con questa statistica qui, che non mi sorprende.
E tra l'altro la cosa che aggrava tutto ciò è che quando la Juve prende il primo gol della partita, e già tanto se pareggia, lo dico, non ha mai vinto rimontando, c'era riuscito a vincere alla fine del primo tempo con Galatasaray, ma la partita dura 90 minuti, poi ne prendi 5, quindi arrivederci e grazie. Però la statistica dice questo, evidentemente è una squadra fragile, lo sappiamo da tempo questo, che quando prende il primo gol o quando c'è l'episodio arbitrale, poi reagisce in modo nervoso, in modo non razionale, non affidandosi alle giocate, ma così, una forza dei nervi che una volta ti può andare bene, ma normalmente non basta, insomma. E quindi questo è un difetto che dipende dalla qualità dei giocatori, ti chiedo, o dall'esperienza o dal peso specifico.
Dalla qualità, ma guarda, non è tanto la qualità tecnica, è proprio la qualità mentale, no? Cioè la forza di carattere, unita al fatto che è una squadra abbastanza ancora giovane, ti porta a questi errori qui. E non è la prima volta e non sarà l'ultima, anche se cambiano allenatori. Spalletti ci ha provato, no? A dargli un'identità, un gioco, dandogli fiducia, autostima, e poi però hai visto che di nuovo alla prima, alla seconda difficoltà ti crolla di nuovo tutto il mondo addosso, e quindi se anche uno bravo come Spalletti non ce la fa, è perché questi giocatori come minimo andrebbero irrobustiti da due o tre giocatori di grande
uno
esperienza.
Uno per reparto,
no?
Diciamo.
Difensore, ma di grande esperienza.
Sì, forti,
non è solo essere forti a giocare a calcio, devi avere l'esperienza e la forza mentale.
Abituati a vincere, alle pressioni, e certo, queste cose qui. Sì. Certo, se prendi Bernardo Silva, Osimhen e Vicario, per dire tre nomi a caso, esatto, la squadra cambia da così a così.
Gente questo, che non ha spogliatoio te lo dice, oh sveglia, dai, non ti
oppure
abbassa,
dai la palla,
capito?
A me che ci penso io in questo momento, non ti preoccupare, come faccio a Pirlo, insomma, palla in cassaforte, però devi averci.
Questo manca,
no?
Soprattutto, certo. Perché se poi vai a vedere, non è che sono tutti scarsi i giocatori della Juve, anzi.
No, poi c'è stato, ripeto, il 3-0 con il Napoli, ma anche le due tempi con l'Inter dimostrano che questa squadra se la può giocare con tutti, anche con questi uomini qua.
Certo,
probabilmente non è più forte delle decisioni arbitrali, non è più forte del fatto della partita che si mette in salita, queste cose qui che vanno migliorate, o forse patisce anche il discorso della partita ogni tre giorni, perché io guardavo che anche con Tudor, perché alla fine la rosa non è stata tanto migliorata, diciamo, dal mercato di Como lì di quest'estate, è andata così, quando la squadra ha avuto una volta alla settimana da giocare ha fatto una media punti da Champions. quando ha giocato ogni tre giorni, sia con Motta e sia con Tudor quest'anno, e non l'ha più fatta. E di nuovo sta succedendo con Spalletti. Ha alzato il livello, diciamo così, addirittura media scudetto Spalletti ha fatto anche meglio quando le partite erano un po' più distanti o quando almeno non c'era una sequenza di partite impegnative tutte al 100%, diciamo così, con grandi squadre. Nel momento in cui questo non è più successo, ecco che cala la media punti, e credo che sia proprio una cosa strutturale legata all'organico, onestamente. L'allenatore,
assolutamente sì,
bisogna mettere sì. Un punto adesso, non so se sei d'accordo, l'allenatore e Spalletti deve essere anche l'anno prossimo, farlo firmare subito, visto che lui ha detto che vorrebbe anche firmare adesso, e dopodiché insieme si costruisce la squadra sapendo quali sono i limiti. Io spero che già a gennaio abbiano messo un po' di basi per il mercato estivo, altrimenti siamo di nuovo da capo, ecco.
Concordo con tutto quello che hai detto, c'è la grandissima variabile di arrivare o non meno in Champions,
certo.
Perché li ballano diverse decine di milioni di euro, e purtroppo in questo momento io sono più pessimista che ottimista, perché per tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora, e avere 60-80 milioni in più in meno fanno tanta differenza. Poi il resto, poi comunque non è che non puoi fare mercato, ma questa volta devi essere bravo a scegliere bene e, come hai detto tu, a confermare l'allenatore, perché se si cambia di nuovo e si cambia allenatore, si cambiano i dirigenti e non so cos'altro, e ogni volta saremo sempre al punto di partenza come nel gioco dell'oca.
Esattamente, poi quando vuoi cambiare tanto finisci per non avere i soldi per cambiare bene, e allora sei di nuovo, certo, a prenderti mezzi giocatori, eccetera. La Juve deve fare tre acquisti: portiere, centrocampista centrale e centravanti, questi tre deve fare, ma lo sanno tutti, anche i Sassi, da mesi, e quindi si deve muovere in quella direzione lì mettendo i soldi lì. Certo, se c'è la Champions è una cosa, se non c'è un'altra, però voglio dire, alla fine John Elkann è responsabile dei propri errori. Se è sbagliato a scegliere dirigenti, a lasciargli carta bianca come ha fatto con Giuntoli e anche di nuovo con Comolli, e poi i soldi ce li devi mettere tu, caro John Elkann, perché no? Che
sì,
dici?
Sai cos'è, Gigi? Io credo che alla fine John Elkann, guarda, li metterà. Pure i soldi. Il problema è che c'è un fair play finanziario,
certo,
da rispettare. Cioè non è che tu adesso non vai, perché il rischio è che non vai neanche in Europa League, neanche in Conference League, Gigi, in questo momento.
Ma guarda,
attenzione,
io ti dirò, allora,
attenzione.
Se devo scegliere io personalmente, o Champions o settimo posto, e ricominciare una volta la settimana
e prossima. Sarebbe meglio.
Perché per andare a prendere pochi soldi e giocare al giovedì,
certo,
no, il gioco non vale la candela, perché poi devi fare un organico più ampio. Se invece hai pochi soldi, lo sai già, o vai in Champions e hai il budget per fare mercato che ti serve, o se no fai meno mercato e diminuisci il numero di partite e fai come ha fatto il Milan, come ha fatto il Napoli, insomma provi a giocarti qualcosa in più giocando una volta alla settimana. Dopodiché sempre quei tre ti servono, comunque non è che c'è tanto da discutere.
No, sai cos'è, la Juve comunque, secondo me anche la proprietà, ama sempre che sia in una vetrina internazionale, no? Adesso a prescindere dal tuo discorso, che è giustissimo, però sai, per la proprietà, secondo me, non vedere la Juve neanche in Europa League, neanche in Conference League, sarebbe veramente un grosso smacco, no? Per l'immagine che la Juve comunque vuole continuare a dare anche a livello internazionale, pur non essendo quella di una volta, ma comunque sei sempre lì a giocare in Europa. E certo che, come dici tu, se devi giocare quelle due coppette e poi giochi di giovedì, vai nei posti sperduti, torni che devi
magari
giocare
con qualche infortunio, qualche cosa, è questo che dico.
Lo so, questo è il grave rischio.
È anche vero che la Juve non alza un trofeo internazionale dall'Intertoto 99-2000 con Ancelotti, se non sbaglio, quindi sì, sarebbe anche ora,
sì,
di rinnovare
un po'.
Se vai
in Conference, magari hai qualche piccola speranziella di arrivare, non dico di vincerla, ma di arrivare almeno in semifinale.
Non vinci, non prendi i soldi più di tanto, ma almeno magari un trofeo internazionale puoi metterlo lì, che non lo so. Io adesso credo sinceramente che la Juve debba intanto non perdere a Roma e stare lì,
sicuro,
tra meno 4, meno 1
sicuro,
se si può, ma anche meno 4 va bene, poi aspettare, giocare una volta alla settimana, vedere quello che succede con il ritorno di Vlahovic. Altre
ritorno
chance.
Di Vlahovic, se mai sarà, perché anche su questo, sai, il miglior Vlahovic, dico, non che torna,
sì, sì,
convocato
sì,
un conto, ma che torna con ritmo partita, con tutto, vediamo, ma se dovesse tornare anche solo per le ultime gare, ultime nel senso di
7-8 partite, insomma, così. Anche
sarebbe...
Perché poi giocando una volta alla settimana vuol dire ancora 2-3 partite di attesa, poi potrebbe tornare. Vediamo tutti
sarebbe
i discorsi.
Sarebbe sicuramente tanta roba, il vero ritorno di Vlahovic in forma, ecco, però anche qui c'è un punto interrogativo.
Certo, una stagione che anche da questo punto di vista non è stata particolarmente fortunata. E caro Roby, Ti saluto perché siamo già arrivati alle 14.30, quindi incombe il notiziario e poi a parlare di Juve. Tu sai che potremmo andare avanti anche un'ora io e te, solo che poi
ma anche di più,
Ci sentiamo prossimamente su questi schermi. Ciao Roby, a presto.
Un abbraccio, grazie a te Gigi, ciao.
La Juve del lunedì.
E rieccoci, pronti a partire con la Juve del lunedì. Ancora i vostri messaggi, c'è chi ti scrive su Twitch: la conferma di Spalletti dipende dai risultati delle prossime due partite, se sbaglia salta anche lui, o si vince oppure boom, definitivo quello che si firma forza e onore qui su Twitch. Mentre non è d'accordo Gino della Sardegna, che è un po' più del nostro pensiero, cioè buon pomeriggio a voi, sono d'accordo, si deve ripartire da Spalletti, se no si rischiano salti nel vuoto a prescindere dal piazzamento in classifica. Qui bisogna fare in modo anche che poi Spalletti abbia voglia di firmare, per questo che dico, ha dato l'apertura a firmare, fatelo firmare, date il messaggio alla squadra che lui è l'allenatore quest'anno e anche il prossimo anno, perché lui in conferenza stampa ha detto di sicuro solo fino alla fine di quest'anno, quindi occhio, mette in cassaforte a Spalletti e poi fai un mercato degno della Juventus, a prescindere, e dico a prescindere dal qualificazione in Champions, con i paletti naturalmente economici da rispettare, per carità, ma credo che muovendosi per tempo e muovendosi bene giocatori si trovino a volte a parametro zero, a volte quasi in scadenza, che vengono via volentieri a vestire la maglia della Juventus, se è una Juve che dichiara di ambire allo scudetto, questo sì. Poi ancora i vostri vocali, dai, un vocale, vai Christian.
Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon
qua.
Pomeriggio,
ciao
forza
Luca.
Juve. Allora, hai visto le nuove buffonate della Gazzetta? Come al solito ci stupiscono ogni volta, eh? Poi, a proposito, parlando di invece della nostra Juventus attuale, ti dico che il problema sono vari giocatori che vanno sostituiti. Io ho un sacco di nomi, al massimo poi venerdì te ne dico qualcuno, e niente, adesso pensiamo alla gara con il Galatasaray. Io sarò presente allo stadio per vedere questa partita, sperando che succeda un miracolo, ma non penso.
Caro Luca, questo è il giusto spirito, andare a vedere la partita con Galatasaray, perché comunque è una partita di Champions, potrebbe essere l'ultima di quest'anno, con molte probabilità sarà l'ultima di quest'anno, sostenendo la squadra, perché attenzione, questa squadra è fragile da tanti punti di vista. Secondo me sarebbe importante che i giocatori sentissero la vicinanza del pubblico, anche se a volte non è facile quando vedi certe castronerie, però proprio perché è fragile, proprio perché c'è da salvare il salvabile, come si dice, secondo me anche il pubblico può avere un ruolo. Quanto a quello che scrive la Gazzetta non commento, però mi fa piacere dire che a Lecce è successo qualcosa di nuovo, cioè un giocatore dell'Inter, Bastoni, fischiato senza motivi specifici legati a Lecce, ma per quello che è successo nella partita contro la Juve. E questo vuol dire che sta cambiando un po' il vento popolare. Attenzione che quando cambia il sentimento popolare, chissà che cosa potrebbe succedere. Sicuramente anche l'Inter deve fare i conti adesso col fatto che essere forti, cattivi e anche, diciamolo pure, aiutati un pochino o un pocone, a seconda dei punti di vista, da certe decisioni arbitrali, chiudere il campionato a febbraio, perché di fatto il campionato è finito, più 10, tanti saluti e grazie, e adesso l'Inter può concentrarsi sulla rimonta europea. Il rischio è che poi il vento popolare si faccia sentire un po' negli stadi e che cambi un po' questa percezione dell'Inter in smoking bianco e della Juve brutta, cattiva e ladrona, che invece si vuole proporre ogni volta. Potrebbe essere la volta buona che questo succede, che questo succede. Ancora un vocale, vai pure Christian.
Buon pomeriggio Gigi, sono Donato da Sassuolo, è un po' che non ci sentiamo.
Ciao Donato.
Stai? Tutto bene?
Sì, guardami qua.
Detto questo, volevo proporti un quesito, ecco. Tutti quanti chiedono quanti di questa Juve potrebbero giocare nella Juve dei 9 anni, dei 9 scudetti. Ah. Io te la voglio fare ancora un po' forse più difficile. Quanti di questa Juve potrebbero giocare nella squadra che per la prima volta io ho visto vincere lo scudetto? Siamo quasi coetanei, io da quello che ho capito. Io vado per i 65, tu sei un po' più giovane. Comunque quella Juve era così: Carmignani, Spinosi e Marchetti, Furino, Morino e Salvatore, Allercausi, Anastasi, Capello e Bettega. In panchina Cucureddu, Piloni, Roveta, Fernando Viola, Gianluigi Savoldi II, eccetera. Mi dà la tua risposta, cioè forza Juve sempre.
Guarda, io sono della generazione dopo, quindi sono i Zoff, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Betta, Gattardelli, Rossi, Platini, Boniek, e quelli là sono tutti mostri sacri uno per uno, quindi vai a toccarli, non si possono paragonare con quelli di oggi. Al di là del numero di italiani, che è una cosa che secondo me conta anche nella costruzione di una squadra vincente in Italia, credo che non sia tanto il discorso quanti giocherebbero nella Juve di quell'anno, di quell'altro anno, ma quanti giocatori sono in grado di giocare in una squadra che in Italia deve competere per lo scudetto, perché quello deve essere l'obiettivo della Juve, i soldi della Champions, sì, la vetrina europea, tutto quello che volete, ma si ricomincia sempre vincendo lo scudetto. Un ciclo si apre vincendo lo scudetto. Allora, in questo organico, secondo me, ci sono un buon numero di giocatori che può stare in un organico di Juve da scudetto nelle rotazioni, diciamo così, non tantissimi, ma un certo gruppo c'è, che va arricchito con la spina dorsale, quello che dicevo prima, portiere, difensore centrale, regista, centravanti, che è praticamente tutta da rifare. Se tu rifai quella spina dorsale lì, poi il contorno ce lo metti con quelli che ci sono, e secondo me, per quello che è il livello del calcio italiano, basta, insomma, non è poca roba, distruggendo tre quattro acquisti molto importanti, basta per vincere lo scudetto o per competere per vincere. Poi pian piano si aggiungono i pezzi, la gente viene più volentieri a giocare da te, si crea un ambiente di un altro tipo, da lì bisogna ripartire, da fare una spina dorsale da squadra fatta da gente esperta che sa come si vince, che non ha paura di prendersi le responsabilità, perché è questo che manca in questo momento alla Juventus. Chissà se è d'accordo con me Fabio Riva della Stampa. Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio, buongiorno. Sono d'accordo con te, ovviamente, come sempre, spesso, quasi sempre direi. Mi permetterei di aggiungere, vai, però, confesso che in questi giorni mi sento quasi unico a sottolineare questa cosa, anche rispetto a Spalletti, che al di là del carattere, motivazioni, responsabilità e quant'altro, io temo che ci siano dei problemi oggettivi dal punto di vista tecnico. Perché ricordo una delle grandi massime del calcio italiano, cioè puoi sbagliare tutto tranne il portiere e l'attaccante.
Il centravanti, no? Esatto.
Esatto. Cioè, la Juventus ha un portiere che è in clamorosa difficoltà, per cui ogni tiro che prendi è un gol. Tra l'altro, per lo più sei il primo tiro che ricevi, già questo ti distrugge. E il centravanti non ce l'hai, perché uno è fortunato da mesi, Pavic, e gli altri si sono rivelati, oppure non lo sono mai stati, ma per un attimo si è pensato che lo fossero, non dei centravanti. E quindi questo è un problema grosso. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo su Locatelli che non è Pirlo, su Cambiasso che ogni tanto sbaglia, su Thuram che potrebbe essere più incisivo, con Sessão che potrebbe attaccare di più, ma se questo è sottoporto, insomma, a segnare ogni tanto, per fare degli esempi ovviamente, ma se questi qua che ho appena citato li mettiamo insieme con un centravanti da 20 gol a stagione e un portiere che almeno para due,
il parabile,
due, tre,
diciamo, senza forse miracoli,
forse cambia tutto, no? O sbaglio?
Ma sì, anche perché ci sono i momenti della stagione, se c'è un momento di difficoltà, ecco che la grande parata o il gol fatto al momento giusto, tipo Openda che ti fa l'1-1 per dire con il Como, magari poi lì riprendi fiducia e ti rimetti in carreggiata. Se però sbaglia il centravanti, sbaglia il portiere, qualcun altro ci sbaglia un passaggio sopra, diventa complicato. Sì sì, gli errori tecnici lo abbiamo detto. Oh, c'è la riflessione di Marco da Imola che ti giro, caro Fabio. Se non entriamo in Champions e andiamo a fare le altre due coppe, forse non potrebbe essere preso questo per far maturare i giovani che ti prendi in prima squadra, per fargli sentire il peso della trasferta internazionale, della partita internazionale. Per il resto mi hanno deluso i ragazzi un bel po', soprattutto vabbè, sul centravanti eccetera, c'è cose che stavamo dicendo anche noi. Cioè, sta dicendo Marco da Imola, se la Juve è fuori dalla Champions, traduco perché ne abbiamo già parlato un pochino prima, meglio settimo posto e quindi giocare una volta alla settimana e costruire per vincere lo scudetto, o comunque, visto che la Juve non vince un titolo internazionale dall'Intertoto di Ancelotti, stiamo parlando del fin 99-2000 credo, comunque non puoi snobbare niente, quindi vai a giocarti l'Europa League con queste motivazioni anche di valorizzare i giovani eccetera eccetera.
Allora, caro Marco, secondo me non si butta via nulla, anche perché davvero veniamo da un periodo della Juventus in cui davvero si puntava a vincere tutto, dalle coppe alla Champions League, quasi ci si è riusciti, al campionato e quant'altro. Per cui, ma se malauguratamente la Juve andasse a arrivare quarta, almeno che arrivasse quinta o sesta, anche perché è una questione economica non di poco conto. Partecipare alla Champions League è fondamentale perché Quest'anno pensiamo che la Juventus ha già incassato, grazie alla Champions, 64-65 milioni di euro, grosso modo fosse anche eliminata da Galatasaray. E l'anno prossimo farà meno di 64-65 milioni, poi sono cifre indicative, ogni anno cambiano, però l'ordine di idee è questo: 60-70 milioni di euro, rinunciarci è un problema grosso. Se anziché 70 sono 45-50 che arrivano dalle altre coppe, meno peggio, insomma. Se invece fosse proprio zero, altro che competere per lo scudetto, bisognerebbe verosimilmente ridimensionare,
vendere qualche pezzo pregiato,
vendere. Poi peraltro anche, cioè, chi è che viene a giocare in una Juve, pensiamo agli acquisti da fare o ai giocatori che devono restare, chi è che ha piacere di giocare in una Juventus che non fa neanche le coppe? E qui sarebbe un problema grosso, grosso, al di là di trattenere Yildiz, Thuram e gli altri.
Bremer, che l'ha già detto, veramente 5 anni non ho vinto niente, insomma. Quindi,
esattamente, Bremer è un'altra squadra, chissà cosa avrebbe vinto, o nella Juventus giusta di qualche anno fa, insomma, no? Quindi, no, assolutamente l'Europa, e io direi assolutamente la Champions League, bisogna rimboccarsi le maniche. Io sinceramente non capisco, davvero faccio fatica a capire, perché non si sia deciso di investire qualche soldo in più a gennaio per rinforzare la rosa. Guardiamo la Roma quanto è cresciuta, no? Grazie all'inserimento di gennaio. La Juventus probabilmente avrebbe fatto un investimento anziché buttare via dei soldi se avesse puntellato un po' il reparto d'attacco innanzitutto, per puntare alla Champions League e andare a cercare di arraffare questi, anzi di acchiappare, come dice,
come dice lui,
questi 60-65 milioni da Champions League anziché provare a sperare di arrivare in qualche modo fino alla fine.
Ecco, poi torniamo su Spalletti, ma intanto stiamo sui centravanti. Secondo me la grande differenza tra le prime quattro e la Juve è lì, cioè tu guarda l'organico, la Roma si è dotata di centravanti nel mercato di gennaio, il Napoli ce l'ha sempre avuto, il Milan non ha un vero e proprio centravanti, ma comunque Leao è uno che gol li fa e li sa fare, e poi ha giocatori di esperienza anche internazionale come Rabiot, eccetera eccetera, e vabbè, l'Inter ne ha di centravanti anche per gli altri, diciamo così, in linea di massima, e senza centravanti è difficile giocarsela anche con il Como e con l'Atalanta, perché adesso non dobbiamo solo guardare dietro, cioè sono più vicine quelle dietro che quelle davanti, insomma. E poi c'è il vuoto, perché ho visto che ci sono 11 punti di distacco tra la Juve e l'ottava, quindi si gioca lì il campionato in quella fascia. Speriamo che non sia questa la variabile e che possa contare invece che la Juve, se va fuori dalla Champions, come pare, insomma, che possa succedere facilmente, giocando poi una volta alla settimana, possa ritrovare quella brillantezza che, ricordiamoci, Juve-Napoli 3-0, ricordiamoci la prestazione con l'Inter, voglio dire, quindi una squadra che le sa fare le prestazioni.
Sì, assolutamente, fondamentale questo. Sul discorso dell'attaccante, guarda, sfondi una porta aperta che non è quella degli avversari della Juventus,
no, purtroppo
una porta aperta.
È quella della Juve più spesso.
Che è vinto, che è piuttosto blindata, però guarda, ho dei dati qua sotto mano, Openda ha segnato 2 gol in 31 presenze, Vlahovic, prima che si infortunasse, ne ha fatti 6 in 17, David ne ha realizzati 7 in 35 partite, insomma siamo veramente ben lontani a quelli che dovrebbero essere i numeri di attaccanti che ambiscono a vincere uno scudetto o ad arrivare ai quarti di Champions League, insomma, no? Che sarebbe auspicabile per la Juventus. Quindi sì, direi che il grosso problema è proprio questo, tanto più che hai una squadra, quella di Spalletti, che è imbastita, costruita per cercare di creare quanto più possibile azioni da gol, ma se tu non realizzi, non concretizzi quelle azioni da gol e in compenso fai in modo che tutti gli altri giocatori debbano giocare al limite e toccare 1000 palloni a partita forzando la giocata ogni tanto, viene da sé che non segni e i gol invece li subisci.
Poi al primo tiro in porta molto spesso gli altri segnano, e anche questo è un altro dato preoccupante.
5 volte,
sono tanti. No, ti chiedo invece di Spalletti, come l'hai visto nell'ultima conferenza, perché mi è sembrato segnato e ha detto delle cose preoccupanti, non per lui, come ha detto lui stesso, perché dice: io sono preoccupato per chi ha creduto in me, per i tifosi. Che cosa ci sta dicendo con questa frase?
Guarda, io ti confesso, ho smesso, ma veramente ho smesso da qualche settimana di cercare di dare troppo significato
razionale
a quello che Spalletti dice in quel momento lì, perché quella roba lì detta 20 minuti prima, 20 minuti dopo assumerebbe delle sfumature un po' diverse su cui si potrebbero fare dei ricami completamente diversi. 3 giorni prima Spalletti aveva detto, se secondo voi il problema è che io dovrei rinnovare in tempi rapidi,
firmo domani,
una quadra la troviamo. Il giorno dopo ha detto, ma io almeno fino a fine anno sono qua. come dire, poi vedrà, siete voi, e poi l'ha ripetuto il giorno dopo il giocatore in chiacchierata, e ha detto: signori, giocatevi voi la Juve, io qualcosa lo farò prima o poi, se resto, se vado via, ma quindi non lo so se lui vuole restare, se vuole andare via, non mi stupirei che magari rinnovasse anche in tempi rapidi, poi però si decide il futuro dopo, per, insomma, per trattare le polemiche, o con, più che le polemiche, insomma, i retropensieri e quant'altro, le relazioni. Detto questo, sì, la conferenza post già quella contro dopo Galatasaray mi è sembrata di un uomo scorato, ancora di più quella successiva all'ultima sconfitta contro il Como, è una persona che a me sembra un professionista, che a me sembra aver perso un pochino la fiducia, ovviamente non lo dice, però non era più quella difesa ostinata delle qualità, delle potenzialità del gruppo, ma è un po' di rassegnazione. A un certo punto ha detto: dovrò cambiare, ecco, dopo Galatasaray ha detto: dovrò cambiare registro, dovrò cambiare delle cose, poi ha detto: non ve le sto a dire che le cose devo cambiare, ma qualcosa deve cambiare. E, insomma, l'idea di una persona, un professionista che sta cercando una soluzione, ma che non ce l'ha. Soluzione, prima era convinto di possederla questa soluzione, di aver trovato la strada da seguire, ora mi sembra che la stia cercando la strada da seguire, sperando che esista davvero. Questa purtroppo è la sensazione.
Eh sì, anche perché quando tre allenatori arrivano con lo stesso organico, più o meno, perché l'ultimo mercato non ha spostato, diciamo, le cose più di tanto rispetto a qual era il valore della rosa allestita da Giuntoli, arrivano più o meno tutti alla stessa media punti, è perché evidentemente l'organico quello vale, ti puoi inventare quello che vuoi, ma appena se arriva il momento, partite impegnative ravvicinate, è lì che è mancata la Juve in questi anni. Non tanto quando può giocare le partite tra virgolette normali una volta alla settimana contro squadre di medio-bassa classifica, ma quando è queste ripetute, diciamo così, ravvicinate con squadre forti da Champions o quasi, come il Como, anche che sicuramente va messo così, l'Atalanta in Coppa Italia, tutte squadre di un certo livello, te le trovi tutti in fila ogni tre giorni, magari si fa male uno, non è disponibile l'altro, l'episodio arbitrale, e non ha la forza di reagire a queste situazioni. Ti chiedo, Fabio, come si gestisce Di Gregorio? Secondo te è il momento di fare come fu fatto un anno con Tacconi? Mi ricordo che sicuramente rispetto a Di Gregorio è di un'altra categoria, comunque. Però a un certo punto, a forza di errori, si era giocato il posto e giocò fino alla finale, mi sembra, di Coppa delle Coppe, se non mi ricordo male, Bodini, e poi la finale la giocò Tacconi, però che fece benissimo da lì alla fine. E cioè, ora di fare il cambio di portiere, in pratica, ti chiedo.
Secondo me sì, lo si dice in conferenza stampa, dice: signori, Di Gregorio per me è il portiere più forte del mondo, è il massimo che potessi ambire, e ha enormi qualità, e da Juve, però in questo momento, come può succedere a chiunque nella propria carriera, che sia calcistica o in qualsiasi altro ambito, sta attraversando un momento di non serenità, no? Quindi ogni pallone che gli arriva rischia di creargli dei problemi. Sta da parte un attimino, cos'è, al prato, avrebbe detto Allegri, recupera, si sfoga mentalmente, e poi quando tra anche una, due, tre partite, quando sarà, ritorna in campo e dimostra a tutti quanto è forte. Io sinceramente farei questo per il bene della Juventus e per il bene suo, anche perché davvero capita un momento di difficoltà, no? Anziché accanirsi su quella roba lì, uno dice: mi fermo un attimo, respiro profondamente, e poi si ricomincia. Direi che questa sarebbe la soluzione più logica, secondo me.
Sperando che Perin, insomma, dia qualcosina in più rispetto a quello che ha dato fino adesso quando è stato chiamato in causa, perché anche lui non mi è parso il Perin migliore che abbiamo visto nelle passate stagioni, ma magari quando poi uno viene investito della responsabilità non aspetta nient'altro, e quindi poi dal 110% per essere confermato titolare più a lungo possibile.
Sì, però male non ha fatto.
No, non ha fatto male.
Perin, anzi, ci sono stati anche in passato, negli anni scorsi, ci sono stati momenti in cui davvero ha salvato delle situazioni, peraltro. Voleva andare via, si era fatto l'idea di tornare a Genova, a Juventus ha detto: no, resti qua, e allora se resta qui perché potremmo giocare, no? Anche perché io immagino che la Juventus non l'abbia liberato proprio perché voleva cautelarsi, avere un secondo portiere,
una garanzia, certo, livello,
che fosse già rodato e quant'altro, per cui direi che Perin può fare assolutamente la sua parte se viene chiamato in causa.
Grazie davvero Fabio Riva, e buon tutto. Domani alle 4 immagino che sarai alla conferenza stampa di Spalletti.
Esattamente,
e vediamo.
Sì, sono molto curioso.
Le vediamo, nuove botte di filosofia spallettiana.
Posso dire, fino alle 23 di domani sera è giusto credere, sperare nell'impresa, tanto è meglio meglio essere ottimisti, magari sbagliarsi piuttosto che essere pessimisti
e perdere di nuovo. No, bisogna vedere anche chi c'è, perché se ci sono Idiz e Bremer è una cosa, se mancano tutte e due è un po' un'altra nell'avvicinamento alla partita. Però insomma, naturalmente la speranza è l'ultima. Ho visto che anche Osimhen non pagano lo stipendio, Icardi ha acciaccato, quindi anche di là diciamo non c'è proprio un clima idilliaco. Hanno perso anche loro l'ultima partita di campionato, quindi non è detto
ci sono tre gol un pezzettino di vantaggio, però
beh, questa piccolezza del 3-0 da dover fare a tutti i costi, soprattutto a zero, è quello il grande problema di base, diciamo così, ecco. Sì. Grazie Fabio, a presto, ciao ciao,
buona serata,
ciao. Oh, dunque abbiamo diverse correnti di pensiero. C'è Mirko che ci dice: ma no, ma quale solo campionato? Qua dobbiamo giocare anche ogni tre giorni, perché sennò poi la squadra si disabitua, che sia anche Europa League va bene lo stesso. E invece qualcun altro ci dice: no, meglio giocare una volta alla settimana e appunto pensare al campionato fondamentalmente. Abbiamo dei vocali, caro Cristian, vai pure.
Ciao Gigi, buon pomeriggio Mariano. Ma guarda, io ti seguo fino a un certo punto, quando dici far firmare Spalletti e fare un mercato degno della Juve a prescindere dal piazzamento, ma non può essere così. Non può essere così per fattori economici, non può essere così perché i giocatori, faccio esempio del calibro di Bernardo Silva, difficilmente viene, certo, alla Juventus già a prendere di meno, perché il tetto ingaggi sappiamo qual è, in più non fa neanche la Champions League. Io non credo che si possa poi arrivare a giocatori di alto livello con questi due paletti enormi, che poi non sono paletti, sono proprio i pilastri che mancano. Cioè, ti manca la Champions, c'hai un tetto ingaggi comunque rispetto a altre squadre d'Europa basso, perché faccio un esempio, l'Aston Villa può dare più soldi di te. Allora capisci che viene meno proprio il concetto di ricostruire una Juventus di alto livello. Acquisti da Juve, questi si possono fare se fai la Champions e se alzi il tetto ingaggi.
Sì, però ti dico che il Milan Modric l'ha preso quest'anno, che non faceva la Champions e veniva comunque da un campionato tutt'altro che entusiasmante. La prima Juve di Conte ha costruito una squadra importante, magari senza prendere giocatori di grande grido, alcuni scartati troppo presto come Pirlo, altri che in Italia era un po' una scommessa come Vidal, il Pogba ha preso al momento giusto. Certo, ci vuole una società, lì c'era una società che sapeva vedere i giocatori, sapeva ragionare in funzione di un modulo. Perché secondo me il fascino della Juventus c'è comunque, quindi ci sono il tuo ragionamento non fa una piega, e anche il mio è anche un po' una provocazione sul tema naturalmente, però ci sono queste eccezioni, cioè la Juve 2011-2012 che poi vince da imbattuta al campionato non partecipando alla Champions, il Milan di quest'anno che comunque riesce a portarsi a casa Modric pur non facendo la Champions. È vero che è un Modric a fine carriera, però voglio dire, è sempre Modric, che poteva scegliere dove andare, persino in Arabia, credo, a farsi riempire di soldi. Tutto sta alle motivazioni e alla sensazione che dai come società ai giocatori, perché se tu, adesso l'ultima cosa che è successa a gennaio, secondo me, con Ottolini che sta 5 giorni a Istanbul e torna a mani vuote, è un messaggio non proprio bellissimo dal punto di vista della forza della società. Ecco, queste cose qua sono importanti, secondo me, che il giocatore o l'allenatore o chi per esso abbia la sensazione che di là c'è una società forte con un progetto serio. Questo serve per convincere un certo tipo di giocatori, non tutti, a prescindere quasi dall'ingaggio, che tanto se uno è un po' in là con la carriera, i soldi li ha fatti e può decidere come personalità. D'altra parte tu hai bisogno di quei giocatori lì che vengano con la personalità per fare. È inutile fare della maglia di Del Piero, che di Del Piero ce n'è uno e tutti gli altri son nessuno. No, vabbè, Del Piero è Del Piero, è cresciuto in casa, è un'altra cosa. No, però dico, sul mercato magari trovi quei giocatori che vogliono mettersi in discussione con un progetto serio, una grande piazza, una società storica da riportare a vincere lo scudetto. Può essere una sfida interessante per qualcuno, questo sì. Ci vuole, ripeto, una società convincente, un progetto tecnico convincente, ed è questo secondo me che manca veramente alla Juve, non tanto la qualificazione Champions o no per attirare i giocatori, quanto un progetto serio e con un allenatore credibile tecnicamente, progetto societario, società solida. Qui se cambi direttore sportivo ogni anno, capisci che anche al di fuori lo vedono, dici ma cosa vado a ficcarmi in quel casino lì che poi non si sa chi decide cosa, oggi parlo con uno e tra un anno c'è un altro. Ci va un progetto, ribadisco, serio e forte. Se c'è quello, i giocatori secondo me vengono a prescindere dalla Champions.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, ultimi 25 minuti perché oggi chiudiamo un po' prima con la Juve del lunedì. Dunque, Marco è sulla mia linea di pensiero in merito al mercato, che anche fuori dalla Champions i giocatori forti si possono trovare. Lui ricorda il caso di McTominay, che viene preso dal Napoli fuori dalla Champions. Non devono essere fenomeni subito, dice lui, bisogna saperli prendere, un po' come successe con Vidal per la Juve, tornando un po' più indietro nel tempo. È questo che dico, che serve progetto serio, gente capace ai vertici societari, che sappia convincere i giocatori giusti al momento giusto per creare di nuovo una rosa in grado di lottare per certi obiettivi. Poi Roby da Tressano mi chiede come mai giorno di riposo, visto che si gioca due volte in casa. Credo, caro Roby, perché molto semplicemente il problema non è fisico, evidentemente è un problema mentale, e allora Spalletti avrà valutato che lasciandoli a casa magari riescono a staccare un po' di più, riattaccare giusto prima della partita e essere un po' meno stressati. Questa è la spiegazione che do io, anche se dovrebbero toglierli anche i social nel frattempo, perché sennò poi si autofustigano leggendo quello che scrivono i tifosi sotto nelle loro pagine social. Quindi non lo so quanto serva, ormai il fatto di staccare, di essere al campo o no, influisce fino a un certo punto, perché quei social che ti inseguono anche sotto la doccia, direi che è un po' complicato. E poi ancora Marcello che ci dice per quale motivo ci siamo incancreniti a giocare la Champions e poi l'anno successivo andiamo a fare figure barbine a destra e a manca. Ben vengano l'Europa League, e giocarla almeno per la vittoria. Sì, a lui non interessa il discorso economico, ci dice Marcello, e purtroppo la società sì, quindi il vero motivo per cui tutti vogliono andare in Champions sono i soldi, quelli che volgarmente, e mi sottolineo volgarmente, Marotta ha ricordato nella sua conferenza stampa a reti unificate dal palco della Lega, che sono 50-60 milioni, anzi ha detto 60-70, che vengono garantiti, anche se lui disse con un rigore, ma queste sono balle colossali. Andiamo con un vocale, Cristian, poi abbiamo l'ospite.
Buon pomeriggio, Roberto da Empoli.
Ciao, Roberto.
Constatato che bisogna rinforzarsi per il prossimo anno con 3-4 giocatori di valore e i soldi sono pochi. Metti che non si riesce a entrare tra i primi quattro, i soldi sarebbero ancora meno e in più tu vai a trattare con i giocatori, questi qui ti chiedono la fate la Champions? No. Allora, grazie e arrivederci. Io ho anche paura di questo, di questa cosa qui. Perché tutto si lega un po' alla Champions, anche i giocatori sono invogliati se c'è la Champions. Ciao.
È vero, è il discorso che abbiamo fatto fino adesso, caro Roberto, però c'è l'altra faccia della medaglia, cioè che non tutti sono così, bisogna essere bravi a trovare quegli altri come McTominay, come Modric, come Pirlo ai tempi della Juve che veniva dai settimi posti, che decidono di sposare un progetto perché vedono una società seria, un progetto tecnico serio che veramente può ambire a rientrare nella lotta scudetto. Perché, ripeto, quest'anno due giocatori, Modric e Rabiot, che normalmente uno dice vabbè, questi vanno a giocare la Champions, sono andati al Milan che la Champions non la gioca. McTominay è andato al Napoli che non giocava la Champions. Vidal, Pirlo vanno alla Juve che non gioca la Champions ai tempi. E quindi, voglio dire, sono cose che possono, che influiscono sicuramente, però tutto sommato se riesci a trovare quello giusto che ti viene anche senza Champions vuol dire che è anche particolarmente motivato, e forse questo aspetto è stato sottovalutato negli anni, si sono presi giocatori come le figurine senza pensare poi all'impatto anche della personalità nello spogliatoio. Ma diamo il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
Ciao Vince, ciao a tutti.
Allora, con te partiamo, come sempre accade, dall'extracampo, perché quello che è successo a Lecce è un fatto nuovo. Di solito toccava solo alla Juve essere fischiata, siete solo rubare, sapete solo rubare, c'erano questi cori anche in situazioni assurde, tanto mi ricordo quella dell'anno scorso a Genova, o due anni fa, non mi ricordo più, con quell'entrata killer su Ildiz, credo che fosse, di Malinowski, che poi viene espulso, lì l'arbitro come sempre non vede, continua l'azione, contropiede Genova fermato, perché poi il VAR dice no, guarda che lì c'è espulsione. E lì sapete solo rubare, perché ovviamente veniva firmato il contropiede del Genoa. Queste cose con la Juve sono spesso successe. Con l'Inter mi giunge nuova i fischi per le simulazioni. Sta cambiando l'aria, caro Vincenzo?
Secondo me sì. Io la settimana scorsa avevo un po' lanciato questa proposta. Siccome i juventini sono ovunque, dovrebbero andare un centinaio ogni volta che gioca l'Inter a fischiare. Ora io non lo so se quelli che hanno fischiato, era tutto lo stadio, erano tutti juventini. A Lecce è più facile perché al sud si tifa un po' per due squadre, per la squadra del posto e poi per le grandi che possono essere la Juve,
l'Inter stessa, però anche voglio dire,
sì,
anche
in Puglia ho parlato di grandi,
sì, sì. No, ma dico che in Puglia ci sono tanti Inter club anche,
sì,
voglio
sì,
dire.
Sì, sì. Però la mia idea è quella di fischi educativi, cioè fischiare bastoni non solo per l'antipatia del tipo, ma perché per mettere paura a tutti, cioè a tutti gli aspiranti simulatori o i simulatori, rendere tabù in qualche modo questo atteggiamento, come è stato un po' per lo sputo. C'è stato un periodo che si sputava un po' troppo sui campi di calcio tra calciatori, ora per fortuna non vediamo queste cose. E allora rendere la simulazione un qualcosa di pericoloso, cioè che poi ti espone a fischi ovunque, come io spero avvenga per bastoni e solo per bastoni, potrebbe essere un qualcosa di utile per il calcio e di educativo per gli altri, cioè dimostrare una insofferenza a questo continuo cercare di truffare, perché è una truffa, quella fatta da bastoni, anche legalmente in qualche modo. L'articolo sulla truffa parla di artifizi o raggiri, di ingiusto profitto e altrui danno, e in quel caso c'è l'altrui danno c'è stato, e come il profitto c'è stato, e l'artificio è la simulazione, che non è accentuare una caduta, quella è stata una vera e propria simulazione. Quindi io spero che Bastoni venga eletto come il re della simulazione, e poveraccio, tocca a lui, d'altronde se l'è proprio cercata, e che venga fischiato ovunque, in maniera che sia pericoloso, sia faccia riflettere tutti quelli che vogliono fare simulazioni. Poi c'è anche, io noto un cambio, un'accelerata, diciamo, di tendenza nel capire che il campionato è falsato, che c'è un sistema che governa le scelte arbitrali, perché guarda caso appena qualcuno si propone come anti-Inter e viene bastonato dalla scelta arbitrale sbagliata. La Juve è bastonata
sempre a prescindere, diciamo,
per la sua storia è sempre un po' l'anti-Inter. Ma in questo, nello scorso turno abbiamo visto Milan e Napoli bastonate da decisioni sbagliate, cioè che obbediscono a quello che secondo il sospetto mio e di tanti è un diktat del sistema. Insomma, si è capito che il capo del sistema non è la Juve, ma è qualcuno di molto più forte. Quindi, tanto che io propongo un'alleanza tra le tifoserie a ristabilire la correttezza e la verità del calcio giocato, perché così alla fine non seguiamo più nessuno. Sì. E quindi spero in questa grande alleanza anche con la tifoseria napoletana, perché col Milan già un po' c'è, ma con la tifoseria napoletana e tutti quelli che verranno colpiti.
Sì, è una sequenza abbastanza impressionante, devo dire la verità. Risultato che un campionato finito a febbraio, perché più 10 è così, per consentire, non lo so, adesso qualcuno potrà giocare la Champions mettendoci tutte le energie possibili e qualcun altro no, diciamo, in linea di massima. Potrebbe essere una delle conseguenze di quello che è successo nelle ultime settimane, in cui i punti spostati sono tanti, senza voler guardare solo la lotta scudetto, anche per la lotta Champions. Nella stessa giornata ci sono state Juve-Lazio e Napoli-Genoa con decisioni arbitrali che potenzialmente hanno spostato 4 punti, 2 di sicuro perché era l'ultima azione. Quelli della Juve, diciamo che avrebbero facilmente potuto diventare 3 punti invece che 1, perché sappiamo che quando la partita si mette sull'1-0 per la Juve e non sullo 0-1 per gli altri, la situazione un pochino cambia, poi addirittura è andata 0-2, gli errori individuali, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso arbitrale vasto che solleva un po' tutti, però, voglio, a parte l'Inter naturalmente, che mezza volta ha detto una cosa dopo il Napoli e poi da allora più niente, però diciamo da lì in giù tutti quanti a turno si lamentano o tutti quanti insieme. Ti chiedo, caro Vincenzo, però a questo punto come se ne esce, perché la Juve in questa situazione ci si è messa un po' perché non ha la forza di reagire a certi errori, a certe ingiustizie, un po' perché forse non ha la forza di giocare ogni 3 giorni, anzi senza forse, perché non ha l'organico per tenere un certo livello ogni 3 giorni. Adesso abbiamo questa settimana, cioè questi pochi giorni da mercoledì a domenica, che ancora devono dire qualcosa di importante. Poi secondo me inizia un'altra stagione in cui la Juve probabilmente giocherà una volta alla settimana, in cui probabilmente tornerà presto a disposizione Vlahovic, e allora si potranno fare altri ragionamenti. Però intanto come se ne esce, perché la Roma è una partita troppo importante. Io salto decisamente il Galatasaray, che siamo nel capitolo i miracoli del calcio, potrebbe succedere, per carità, però lo salterei perché non è una cosa razionale. Andiamo alla Roma, se perdi quella sei a meno 7, ti saluto.
Sì, è vero pure che perdendo col Galatasaray arrivi alla Roma o con una gran voglia di rivincita oppure con una depressione ancora più forte. Io ho visto una squadra depressa sabato scorso e temo che la depressione venga amplificata da una brutta fuoriuscita dall'Europa. Non parlo di uscita. Cioè, puoi anche
vinci la partita 2-1 per dire e tanti saluti, hai vinto la partita, hai qualcosa qui a pigliarti, sì.
E altrimenti arrivi alla partita contro la Roma veramente male, ma poi non è, secondo me non serve manco da Juve trascurare del tutto la sfida contro il Galatasaray, quello no. Quindi io sinceramente mi aspetto, sì, parliamo di miracoli, però mi aspetto una squadra motivata a compiere l'impresa, anche se non c'è alcuna premessa per questo, ma non c'è la premessa manco per giocare bene contro la Roma, perché c'è stato come un crollo annunciato dalle partite contro Atalanta e Lazio, che ci hanno visto perdere ma giocare bene, e quindi sembravano partite andate un po' così, di sfortuna, di episodi, e come anche con l'Inter, dove la squadra ha giocato veramente molto bene ed eroicamente, come il primo tempo del Galatasaray. Quindi c'erano comunque dei buoni segnali dentro partite perse. Quella di sabato sarà stato che quel giro palla terribile del Como ha innervosito tutti. Cioè, io fatto il gol il Como e visto che aveva cominciato a coprire il pallone, ero sicuro che quella partita l'avremmo persa, perché avremmo avuto pochissime occasioni, ancora meno del solito, perché il pallone era nascosto da una squadra piena di palleggiatori che noi invece non abbiamo, e quindi questo ha innervosito la squadra, però pure non c'è stato alcun tentativo di reazione. Come ne esci? Qui devi avere anche uno sguardo a lunga gittata e pensare. Io speravo che almeno questo fosse l'anno zero, temo che neanche questo lo è, cioè che il prossimo sarà il nuovo anno zero. Il ritorno di Vlahovic, beh, certo, con quei due che abbiamo in attacco sicuramente meglio Vlahovic, non vedo molte speranze, e anche vedere Spalletti così moscio, depresso, mi dà l'idea di un momento brutto di depressione. La grande impresa che puoi fare invece mercoledì ti riaccende, e forse ne esci facendo una grande impresa mercoledì. È vero che poi arriveremo stanchi la domenica sera, perché le seconde, già le prime linee sono quelle che sono, le seconde linee proprio non sono, sono da bassi fondi della classifica, dai, diciamoci. Però le dobbiamo fare, eh? E poi accettiamo pure a un certo punto, perché questa schiavitù del quarto posto
è quello che dico,
che poi non ti giochi, perché poi dalla Champions esci pure male. A questo punto ricostruiamo tutto da zero.
Ecco, quello che dicevo io, anche piuttosto saltare proprio l'Europa per un anno, cioè fare il settimo posto, tanto voglio dire, fino all'ottavo c'è più 11, dovrebbe bastare anche in caso di crollo, quindi sì. Settimo posto che porta bene, perché poi quando partire al settimo di solito, però quello che manca è la sensazione invece, che c'era con Andrea Agnelli, di una società bella, tosta, credibile, con un progetto tecnico credibile, che ti attira i Pirlo, i Vidal, questi qua, nonostante il fatto che tu non giochi la Champions. Adesso questa dirigenza qua, questa struttura societaria qui, è in grado di affascinare dei giocatori dicendogli: senti, vieni perché siamo la Juve e ti prometto che il prossimo anno lottiamo per lo scudetto. L'allenatore, si spera, sarà Spalletti, perché se cambi di nuovo l'allenatore, Ale, avanti in altro, e non se ne parla più. Basta, cioè, se con Molli te lo chiedo proprio brutalmente, se con Molli ti chiama, ti dice: senti, ho otto linee che per adesso viene la Juve, non c'è la Champions, ma è la Juve, e sappi che stiamo allestendo un progetto molto serio, ti faccio parlare con Spalletti, eccetera, eccetera. È credibile questa Juve qua da questo punto di vista?
No, è già successo con Gasperini, e purtroppo anche con ha indovinato Gasperini a dire no, anche perché poi con le chiamate spocchiose pare che sia stato un po' spocchioso come lì nel chiamare, mi dia una buona ragione per, ma se lo stai chiamando ce l'hai già la buona ragione, si vede che lo hai valutato, quindi che fai, glielo chiedi a lui? C'è queste cose da manuale della comunicazione,
anche del colloqui di lavoro che van bene nei, male, negli altri lavori, sì, diciamo,
queste, non, cose proprio non da calcio e non da Gasperini, qui, che il quale infatti ci ha visto giusto, non si è andato a infognare, perché questo è ora un giocatore da cosa viene attratto? Dal nome, e il nome non è più attrattivo. Dalla storia, la storia non attrae più di tanto i giocatori, attrae la storia quando continua a essere storia, a essere vincente. Ora come ora la Juve non è attrattiva, un progetto lo potrebbe essere, quindi un allenatore forte che migliora i giocatori, e questo potrebbe essere già Spalletti, e spero che almeno su questo che lo si blocchi, perché
lo faccio firmare, sì, subito, prima che decida lui, sì, di non firmare. Perché
chi ha dubbi, allora la società è lentissima nel decidere, e spesso questa lentezza l'ha pagata, anzi sempre. Ma Spalletti comincia ad avere anche i suoi dubbi, perché sì, lui parla di rinnovo, ma pure a Spalletti chi glielo fa fare in questo momento, se capisce com'è la situazione? Deve cambiare la dirigenza, se non tutta, grandissima parte, non lo so, su Chiellini il giudizio è sospeso, ho preso bene la reazione dopo la partita con l'Inter, ed è stata la reazione giusta, quindi senza tentativi di aggressioni fisiche che invece ha avuto Como lì, ma Chiellini è più uomo di calcio ed è meno inesperto di quanto dica Marotta. Marotta è stato veramente fuori luogo in quel giudizio,
volgare,
ha dimostrato di appartenere a un calcio vecchio. Perché in effetti non tanto l'età, perché lui ha solo 68 anni e ne dimostra 80.
Il potere logora.
Dobbiamo svecchiare il calcio, partendo magari da Marotta, ma altri di Ottolini sappiamo che è direttore sportivo, ma per il resto non lo abbiamo ancora visto all'opera. Però qui ci vuole una cosa seria, un progetto serio, un vero presidente. Ferrero non compare mai. E questo è un vero proprietario.
Certo, se invece che parlare con Ferrero uno parlasse con Del Piero, magari cambiano un po' le cose, ecco, in linea di massima, anche dal punto di vista dell'appeal della Juve sul mercato, perché adesso i soldi tanto sono quelli che sono, cioè se uno va dietro i soldi, va in Premier League, va in Arabia, appunto, quelli lì li devi togliere di mezzo, devi lavorare sugli altri. Gli altri cosa guardano? Giochi la Champions, giochi la Champions, ok, ma non solo. Vai a vedere con chi sto parlando, che tipo di progetto c'è, chi sono i miei compagni di squadra, quali sono gli obiettivi della società, qual è il bacino d'utenza per quella società lì. Tutte queste cose qui la Juve le deve mettere sul piatto, queste, perché quelle altre non c'è più. Non c'è più che dici mi voglio quello, me lo vado a comprare, mi serve Higuain, 90 milioni, grazie, abbiamo scherzato, me lo porto a casa. Non è più quel tempo lì, e quindi bisogna agire di conseguenza. Se sei d'accordo, ragioniamo un po' su qualche messaggio dei nostri amici. Per esempio Mario Kempes da San Benedetto ci dice: ma quanto vale, quanto è importante il mancato quarto posto, o piuttosto quanto valgono e quanto sono importanti i due o tre mercati sbagliati? I fatti dicono la seconda, questo è ovvio. Cioè qui la responsabilità, adesso possiamo giustamente di Gregorio, per un po' magari è meglio se non gioca, perché non puoi neanche prendere sempre gol al primo tiro in porta con una squadra così fragile, a maggior ragione. Perché partita come col Como, non prendi quel gol lì, finisci magari 0-0 primo tempo e poi l'episodio può girare dalla tua parte. Se invece al primo tiro in porta vai sotto, è d'accordo. Però qui c'è il grande discorso che Giuntoli e Como lì, tutte e due hanno riempito l'organico di giocatori, salvo rara eccezione, non all'altezza degli obiettivi della Juventus, perché non è che il nome conta, è l'obiettivo che ti dai, naturalmente.
Certo, sì. Cioè, chi salviamo di queste ultime campagne acquisti? Sicuramente Kalulu.
Turam che è venuto Turam dalla campagna prima, in parte, quando sta bene, perché adesso non sta neanche tanto bene.
Quindi, e per il resto nulla. Per non parlare della campagna vendita, perché c'è pure quello. Cioè, la storia del financial fair play è una storia legata a saper vendere bene e saper acquistare bene. La Juve non ha neanche saputo vendere bene.
Ha comprato caro e venduto poco, è certo, così è. Quello è il contrario di quello che dovrebbe aver fatto, una cosa antieconomica, cioè hai venduto a poco e comprata tanto dei giocatori che valevano molto meno comunque in rimasto.
Sì.
Poi invece Giacomo da Susa ci dice: per quanto costa contare la situazione rivaluta per quanto possa contare la situazione rivaluta Tudor e le sue affermazioni tutte verificate dagli accademici. Comunque vorrei che Spalletti venisse rinnovato subito, perché non possiamo continuare a ripartire da zero. E poi toglierei Conte dai pensieri dei geni che abbiamo al comando. Sì, io ripeto, basta cambiare allenatori, devi mettere un punto fisso almeno a bordo del terreno di gioco. Spalletti mi sembra di aver dimostrato uno sa quello che fa e come si fa, poi da un certo livello in su servono i giocatori, inutile girarci intorno. Per continuare a vivacchiare quarto posto sì, quarto posto no, mettiamoci in punto, parliamo con Spalletti, facciamo un mercato serio e cerchiamo una squadra da competere per lo scudetto davvero, perché come ha fatto il Milan quest'anno, diciamo, linea di massa. Poi adesso vabbè, 10 punti, anche perché tutte le decisioni arbitrali vanno tutte in un'unica direzione, quindi magari invece che essere 4-5 punti sono 10 e poi diventa difficile tenere aperto il campionato. Però i giocatori sono andati al Milan, c'è stato Modric, c'è stato Rabiot, voglio dire, non è che sono andati gli ultimi scappati di casa.
Sì, sì, infatti è ancora la squadra che potenzialmente, molto potenzialmente, può ancora dare qualche fastidio, infatti si aspetti ancora qualche errore arbitrale travestito da errore, ma
sì, chiamiamoli così,
obbedienza sì al diktat. Sì, però qua devi avere anche dei... dovresti fare un mix sapiente e adeguato di giovani che magari vengono perché troverebbero posto in una Europa League e non in Champions League, però giovani di prospetto. E qualcuno alla Modric che magari di Champions ne ha giocate così tante che pure se non ne gioca un'altra non gli cambia nulla e ti porta esperienza e personalità. Però questa cosa la sanno fare le dirigenze. I dirigenti però non compaiono mai. A me ha fatto molto piacere vederli dopo Inter-Juve. Avrei voluto forse vederli pure dopo Juve-Como, a dare anche una scossa alla squadra, anche a livello mediatico. Cioè la scossa non è che la dai solo quando ti riunisci in mezzo al campo dentro lo spogliatoio, anche con dei messaggi mediatici, perché sinceramente una squadra così depressa, parliamo di professionisti ben pagati, che non è che si possono molto permettere prestazioni come quelle di sabato. Quella di sabato è stata una prestazione non solo svogliata, ma anche di uno che non ha più motivazioni, e questo non te lo puoi permettere. È vero che sembri fuori un po' da tutto, però non te lo puoi comunque permettere, perché devi lottare perlomeno per il quarto posto, e da quella lotta non ti puoi tirare fuori in quel modo.
E poi per rispetto di chi va allo stadio e di chi guarda la partita, sì, perché comunque loro danno per scontato che lo stadio è sempre pieno, che la gente, però c'è gente che viene da tutta Italia a vedere le partite, spende un sacco di soldi, chi spende in abbonamenti televisivi, mal di pancia in tempo sottratto ad altro, quindi prima di tutto ci va il rispetto dei tifosi quando va in campo. Infatti Yıldız, almeno lui, uno che ha chiesto scusa c'è stato, però è l'unico, gli altri no.
Yıldız sì, e Yıldız è quello che veramente getta la spugna per ultimo, direi insieme a Locatelli, con la differenza che Yıldız è un giocatore di qualità e Locatelli ha i suoi limiti, che purtroppo stanno tornando fuori in queste ultime partite. Però qua manca proprio sulla barca ci vuole una dirigenza che la sappia governare, qua non ci sta, e non ci sta purtroppo a nessun livello, né proprietario né alto livello dirigenziale, quindi parlo di Como lì, né le figure mediane, quelle che dovrebbero essere tra il campo e l'alto livello, pur sospendendo il giudizio perlomeno su Chiellini. Cioè io non vedo nessuno dentro la dirigenza al quale poter affidare una speranza. Qui ci vogliono almeno due persone messe da fuori di esperienza, non scelte con l'algoritmo, che è, perché poi pure lo stesso come lì pare sia stato scelto attraverso una società, sì, come se fossero
hanno appaltato il lavoro interinale, bravo, sì, ecco.
Un tempo c'era, però non, pure col direttore sportivo è stata
è durata un anno il tira e molla
di ricerca,
poi,
8 mesi per un direttore sportivo, ma scherziamo, noi siamo andati al mercato di gennaio senza un direttore sportivo
e l'abbiamo lasciato lì a Istanbul 5 giorni a fare vacanza a cercare centravanti, che poi alla fine non ha preso. Lì ci vorrebbe una figura esperta, c'è stato speso il nome di Sartori per esempio, che è uno che conosce molto bene le dinamiche, uno così che sa esattamente come muoversi, fare le cose in fretta, essere credibile eccetera, perché ripeto, il problema non è tanto Champions o non Champions, perché anche se va in Champions, prossimo anno siamo di nuovo qua a raccontarci forse il quarto posto, speriamo di andare di nuovo in Champions, eccetera, eccetera. Se questa è la dimensione della Juve, rassegniamoci, se no, la mia idea è che torna Andrea Agnelli o di qua se ne esce molto a fatica, e confido che con la sentenza che dovrebbe arrivare nel giro di un mesetto Andrea Agnelli si trovi un pochino la strada per un rientro spianata, sempre che nella famiglia ci sia l'intenzione di fare questa controsvolta, che non lo so onestamente. Se è così, un pensiero velocissimo e siamo in chiusura, Vincenzo.
Lo confido anche io so, lui vorrebbe, in famiglia non so come la pensano, ma lui dal giorno dopo che se n'è andato so che avrebbe e sta lavorando per tornare, ed è una forte speranza mia, insieme al fatto che torni conscio degli errori che lui stesso ha commesso, ma che sono sempre minori di quelli commessi da altri.
Ah, sicuramente, poi 9 scudetti di fila, tutte le strutture, la seconda squadra, le women, quelle sono ancora qui adesso, che fanno belli gli altri, diciamo così, sì. Quindi quello rimane a prescindere. Grazie Vincenzo di essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento alla prossima, ciao, seguite naturalmente su Pensieri Bianconeri. Io per oggi chiudo qua, ringrazio Camillo perché è venuto ad anticipare di una mezz'oretta e quindi vi lascio in sua compagnia, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ciao a tutti.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.